Con il dottor Enrico Sbriglia, già dirigente generale dell'amministrazione penitenziaria, per 8 anni segretario nazionale del maggiore sindacato dei direttori penitenziari e anche a lungo direttore della casa circondariale di confine di Trieste, vogliamo approfondire i temi referendari sulla giustizia e sulla giustizia in genere e anche sulla situazione delle carceri. A partire appunto dalla tua esperienza, qual è la tua opinione sulla situazione delle carceri in Italia e della giustizia in generale?
Allora, ti ringrazio per avermi contattato. Prima di rispondere a questa domanda precisa, desidero rappresentare una circostanza della mia vita che ha molto condizionato la mia storia professionale di direttore di istituto, di dirigente generale e ora anche a dir vero di presidente onorario del Centro Europeo di Studi Penitenziari di Roma. Io sono entrato a far parte della famiglia degli operatori penitenziari nel 1982 e la mia prima sede di servizio fu Santa Maria Capua Vetere, cioè quel carcere che è stato ed è al centro dell'attenzione per fatti di cronaca orribili, nonché profondamente ingiusti, accaduti l'anno scorso, all'indomani della pandemia. Ma la cosa che più mi piace sottolineare è che io ho iniziato la mia vita nell'amministrazione penitenziaria solo pochi mesi prima che venisse arrestato Enzo Tortora. Io iniziavo nell'82, il 17 giugno dell'83 veniva arrestato Enzo Tortora alle 4 del mattino come i peggiori briganti, perché accusato di essere un mercante di droga e di avere rapporti con il mondo criminale camorristica. Sono stati quelli per me anni significativi che mi hanno consentito di comprendere come fosse facile trovarsi inconsapevolmente e soprattutto incolpevolmente all'interno dell'ingranaggio disumano di quello che viene definito il tritacarne della cattiva giustizia. Ho visto, e mi avvicino alla tua domanda, persone innocenti sbattute in carcere e lì perdere il senno della ragione e uscirne dopo tante peripezie, ma stravolte, svuotate, rese persone inutili. Ecco. Ho visto i processi, dal mio punto di osservazione, trasformati in riti teatrali, mediatici, ove l'attenzione degli attori non era nella perfetta recitazione del copione, ma o meglio richiuso degli atti processuali, ma riuscire a indovinare la migliore posa fotografica, occupare le prime pagine del giornale con addirittura talvolta l'ossessione, sottolineo l'ossessione, della perfetta tenuta della piega dei capelli che dovevano conferire pathos scenico, muovendo il capo col loro vorticoso volteggiare alle accuse di cui si facevano simbiotica, corolla, capelli e accuse. Ho visto pentiti di pentiti e pentiti in cerca di autore. Ho conosciuto assassini che neanche ricordavano più il numero delle persone ammazzate, ma poi diventate pentiti, e che erano pronti a barattare la vita di altri uomini per affrancare la propria. Insomma, ho visto cose che non erano, direi, giustizia. Ecco. Ho visto ragazzi tossicodipendenti che invece di ricevere aiuto dalle istituzioni, dai servizi sanitari, da quelli territoriali, dai servizi sociali, venivano persi per sempre, trascinando con sé le famiglie e andando a rimpinguare talvolta le file del micro e della macro criminalità. Tutto questo non poteva quindi lasciarmi indifferente e sperando, non lo so, di aver adempiuto con disciplina e con onore la mia funzione, ho cercato di mantenere saldo quel valore, quel principio costituzionale che aveva animato anche la mia scelta professionale. E lì ho trascorso 40 anni. Ho conosciuto grandi magistrati e grandi avvocati, ma ho conosciuto anche quanti tali non erano. Ho cercato di fare diverse battaglie sindacali, devo essere anche sincero, credo di essere riuscito in molti contenziosi a spuntarla a favore non tanto della mia categoria, ma di un'idea di carcere nella quale la mia categoria poteva lavorare meglio, poteva lavorare con maggiore dignità e autorevolezza, piuttosto che risultare schiacciata dal contesto. La mia svolta, per così dire radicale, di attenzione ai radicali, provenendo da un contesto anche politico di idee diverso, è nell'87, inevitabilmente, con il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati. Attenzione, un referendum vinto con l'80% dei sì, l'80% dei sì, è un'epoca, in una stagione della vita politica italiana, dove la partecipazione dei cittadini non era quella dell'astensione che vediamo oggi, attenzione, quindi di alto significato valoriale. Però poi cosa succede? La legge Vassalli, che sostanzialmente anestetizza il referendum e ne determina le conseguenze che sappiamo. Attenzione, il referendum intendeva chiamare in causa il giudice che sbaglia, con dolo o colpa grave, non lo Stato, il quale poi dovrebbe rivalersi sul giudice in seconda battuta. Sarebbe importante conoscere, a fronte di quello che è l'ammontare delle spese di giustizia, di mala giustizia, che noi ogni anno spendiamo, per quest'anno voglio ricordare sono dovrebbero essere intorno ai 43.920 milioni di euro, se ricordo bene i dati che ho cercato, quanti procedimenti di rivalsa siano stati compiuti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è dell'organo che poi dovrebbe svolgere questa azione di rivalsa, attraverso la collaborazione dei ministeri interessati, o meglio del ministero interessato, o anche dei ministeri, perché potrebbe esserci anche il Ministero degli Interni, se vogliamo, oltre quella giustizia. Ma guarda un po', tutti i gabinetti dei ministeri vedono una evidente presenza di magistrati, il che può comportare che il calepino delle esigenze abbia un ordine diverso e vi siano altri temi ritenuti più importanti da perseguire piuttosto che quelli ai quali sto facendo riferimento. Quindi, come comprenderai, quello che io ho percepito come un tradimento verso la volontà popolare si è poi trasformato in me anche nel bisogno di, nel mio piccolo, con le mie modeste forze, di esprimere una vicinanza a quella forza politica transnazionale, non violenta, e che guarda l'Europa, che era ed è il Partito Radicale. Questo è un pochettino il senso delle cose. I limiti agli abusi della custodia cautelare, tu mi hai chiesto, ecco. Lo vediamo nella quotidianità. Lo vediamo nella quotidianità. Sarebbe interessante conoscere, ad esempio, quante persone vengano arrestate ogni giorno per reati per i quali malamente si ritiene l'arresto obbligatorio e poi vengano scarcerati di lì a poche ore, semmai, perché tanto non è suffragato dal magistrato. Ne ho visti tanti di questi casi e parliamo di quelle cose che possono essere le meno dolorose, perché dolorose in una scala già di dolore, però, perché poi nessuno è in grado di misurare il dolore delle persone. Per me anche un'ora di privazione di libertà potrebbe valere un tempo infinito, e in quell'ora, guarda un po', di regola ci sono i tentativi di suicidio, ci sono le lacerazioni familiari, c'è l'abbandono della famiglia o addirittura la preoccupazione della famiglia, c'è il discredito sul posto di lavoro. Per un'ora, se soltanto mi fermano, ecco, quindi immagina come sia sempre molto relativo graduare il dolore che si percepisce quando si è ingiustamente sottoposti a misure di custodia cautelare, per non dire poi di quelle misure che non sono di custodia cautelare ma che ci somigliano tanto, che hanno una natura amministrativa e che sono interdittive in ragione del fatto che si è considerato semmai un soggetto in odore di mafia, di camorra, di 'ndrangheta, quando poi per altro verso diciamo, abbiamo il coraggio di sostenere pubblicamente che vi sono intere regioni in mano a queste criminalità. Allora fatemi capire, se intere regioni sono in mano alla criminalità, è possibile immaginare che talvolta si sia inevitabilmente costretti a convivere in questi contesti, sia come cittadino ma anche come imprenditore, e quindi già la sola convivenza rischia di diventare una ragione sospetta per la quale incidere sulla mia libertà d'impresa? Quando parliamo di danno, ecco, sono costretto a fare un salto indietro, diretta della magistratura, ecco, non soltanto vanno considerati gli aspetti che riguardano la privazione di libertà, ma anche i fallimenti, le chiusure di aziende, che a seguito di decisioni che poi, dopo decenni, vengono considerate fallaci, non potranno consentire a un imprenditore che ha chiuso di poter riprendere le proprie attività. E non soltanto avremo un danno, diciamo, individualizzato nell'imprenditore, ma anche in intere categorie di lavoratori che semmai lavoravano in quella che era un'azienda agricola, una fabbrica. Cioè, il problema della giustizia, per come è stato stravolto nel nostro paese, è davvero forse il problema dei problemi, la madre di tutti i problemi. E però è anche un problema affermarlo, perché basta soltanto dir questo che poi sei immancabilmente associato o considerato vicino alla criminalità, il che diventa, cioè, non puoi neanche sfogare il tuo sentimento di cittadinanza per la giustizia giusta, il che è un altro paradosso. Allora, ecco, è evidente che con questo referendum, con questi referendum, forse non si salverà il mondo, ma si manderà un segnale di attenzione che il Parlamento deve mostrare. Finisco con l'abolizione, il referendum sull'abolizione del decreto Severino. Anche quella è una materia molto molto dubbiosa, perché c'è chi afferma che abbia una natura di carattere meramente amministrativo, di regolamentazione, diciamo, di quelli che sono i poteri, le funzioni pubbliche di carattere elettivo, e chi invece sono chiaramente coloro che ci sono caduti come penalità, chi considera quelle misure invece misure di natura prettamente penale e non di natura amministrativa. Va ricordato che la Corte Europea dei diritti dell'uomo in verità si è espressa in termini favorevoli a una lettura amministrativa della Severino, ritenendo che è un modo con il quale lo Stato italiano intende, come dire, sanificare gli ambienti del potere dal rischio di disfunzioni di carattere amministrativo. Ma le disfunzioni di cui parla sarebbero atti di corruzione, di corruttela, di mal utilizzo delle risorse pubbliche, se dovessimo ragionare in termini molto più realistici. E quindi, se così fosse, tratteremmo di reati. E i reati, perché siano considerati imputabili, intestati a un soggetto che le abbia commessi, devono rispondere a principi di natura processuale, penalistica, e non invece a logiche di natura amministrativa. Perché? Perché il rito processuale penale, per quanto da noi abbia delle aberrazioni, comunque offre un maggiore spazio di garanzie. Invece qua succede che una penalità ti viene sostanzialmente irrogata senza che essa sia passata per il vaglio del giudice penale, ma attraverso atti di natura amministrativa. A me pare, per certi versi, un'aberrazione, nel senso che se questo dovrebbe essere il modo per star meglio, in verità rischia di far peggio. Ecco perché forse anche il decreto Severino dovrebbe essere, dal mio punto di vista, oggetto di una rivisitazione. E qual è la migliore rivisitazione di questo complesso di norme? E cioè quelle che si riferiscono al Consiglio Superiore della Magistratura, responsabilità civile del magistrato, l'equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere, i limiti degli abusi agli abusi del Consiglio Cautelare e la stessa legge Severino, se non quella di rivolgersi al soggetto che nelle aule di giustizia viene indicato, che si decide in nome del popolo italiano. Forse, ecco, è una di quelle occasioni dove il popolo potrebbe in qualche modo avere la sua voce e mostrare la sua responsabilità.
Questo sui referendum, tu però sei anche protagonista con il sindaco di Gorizia, Ziberna, di una iniziativa sul carcere europeo. Ci vuoi dire qualcosa?
Sì, certamente. Allora, ho avuto la fortuna di incrociare il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, il quale, insieme alla sua giunta, ha accettato la mia idea, la mia proposta di immaginare la realizzazione di un carcere che fosse di natura europea, quindi gestito direttamente dall'Unione Europea e che quindi potesse rispondere perfettamente a tutte quelle caratteristiche che sono contemplate nelle regole penitenziarie europee, che spesso sono violate non soltanto dall'Italia ma anche dagli altri stati dell'Unione Europea. Ecco, a volte noi ci consideriamo i peggiori, purtroppo a volte i peggiori sono tanti, non è detto che abbiamo la primizia dell'essere tali. Ogni paese risponde in modo diverso alle questioni penitenziarie, nonostante che ci sia, per così dire, una matrice di diritti e di obblighi per gli stati comuni, che sono appunto le regole penitenziarie europee. Questa esigenza oggi è ancora più forte perché da giugno scorso è entrata in funzione la Procura Europea. Quindi c'è il paradosso che abbiamo una Procura Europea che persegue alcuni tipi di reati particolarmente importanti, le violazioni dell'IVA ad esempio da oltre 10 milioni di euro in su, oppure il malutilizzo, guardate un po', dei fondi europei. E quando mai proprio adesso sarebbe necessario aprire perfettamente gli occhi? Ecco perché quindi dotare l'Europa di un circuito penitenziario proprio, che metta anche in luce l'effettiva consapevolezza dei bisogni della persona detenuta in contesto penitenziario in ambito europeo diverrebbe dal mio punto di vista un qualcosa da farsi. È stata presentata una proposta al Ministero dello Sviluppo Economico nell'ottobre scorso, non mi risulta che sia stata però al momento presa in considerazione dal MISE. Ecco. Molto probabilmente sarà necessario sensibilizzare la Commissione europea al riguardo, trovando altre strade, altri corridoi, anche perché da un punto di vista egoistico sarebbe anche forse un po' ingiusto che le risorse del piano nazionale di resilienza siano, come dire, orientate verso un bene, un carcere europeo che servirebbe poi tutta l'Europa e non soltanto l'Italia, ovviamente. Ecco, però su questo stiamo davvero lavorando, anche come Centro Europeo di Studi Penitenziari.
Un'ultima domanda sulla situazione delle carceri. Tu sei stato direttore del carcere di Trieste. Com'è la situazione a Trieste, Gorizia, nel Friuli Venezia Giulia?
Beh, a me spiace dirlo, ma ammettere che vi siano realtà talvolta anche di eccellenza nel mondo penitenziario significa confessare chiaramente di essere fuori legge nella generalità dei casi e che in alcune realtà geografiche la situazione sia migliore rispetto alle altre, ancora di più va a incidere su quel principio di uguaglianza sostanziale che dovrebbe sottintendere anche la pena, perché altrimenti c'è il paradosso che chi è detenuto a Napoli, Poggio Reale, per lo stesso tipo di reato, con situazioni analoghe, subisca una pena di una certa intensità rispetto a chi semmai sta nel carcere di Trento o nel carcere di Padova o anche, fino a quando ero direttore, potevo vantare anche nel carcere di Trieste, ma penso che ancora oggi il carcere di Trieste sia una realtà diversa rispetto a quella di tante altre carceri, perché questo significherebbe non aver assicurato a tutti la stessa quota di diritti. Mi risulta che il carcere di Trieste continui ad essere un carcere sovraffollato, mi risulta, ahimè, che sia carente sul piano dei funzionari giuridico-pedagogici, cioè di educatori, e che significa che è come se in un ospedale mancasse il pronto soccorso, per capirci. Ecco, il che dà l'idea di quelle che possono essere poi le conseguenze negative che ne possono derivare. Però ha un ottimo comandante, persona attenta e sensibile ai temi dei diritti umani, ha un personale di polizia che nel tempo è stato formato ad avere una visione, come dire, rigorosa della legge, ma anche in senso umanistico rigorosa, non soltanto negli aspetti, come dire, quelli securitari, tout court, ecco. E questo può comportare che ancora il sistema regga, però è un sistema che, se non verrà iniettato di nuove risorse umane, rischierà di diventare estremamente critico, se non drammatico.
Grazie al dottor Enrico Sbriglia per questa intervista.
Grazie a Marco Gentili e alla sua sempre delicatezza e attenzione su questi temi.
Grazie.